Ciao a tutti amici di Automoto.it, amici di Racing Club, by Automoto.it su Instagram, ci trovate, basta scrivere Racing Club, anzi Racing Club underscore by Automoto.it dovrebbe essere,
No, senza il
e
by.
senza by, Racing Club underscore
Sì, se no
Automoto.it.
non ci trova, poverini.
Sono stanco, Diletta, finalmente siamo arrivati alla fine di questo mondiale. Non so nemmeno quante gare abbiamo fatto, ma tante, veramente tantissime. E quello che abbiamo visto è
22.
stata una stagione 22, come 2022, facile. Abbiamo visto una stagione a tratti interessante, indubbiamente, con la Ferrari che a inizio stagione, insomma, andava anche forte, ci ha dato anche qualche piccola speranza. Invece poi alla fine un grandissimo dominio di Red Bull e un ritorno così anche un pochino placcato da quest'ultima gara, ma un ritorno anche di Mercedes che aveva comunque sbagliato completamente la macchina. Tra l'altro, saluto anche Francesco Tassi. Ciao Francesco.
Ciao a tutti, buonasera. Mi
Diletta, ti ho già più o meno introdotto, ma ti saluto anche te. Ciao Diletta Colombo.
sono autointrodotta.
Ti sei introdotto. Adesso arriva anche Harry Bertzor, chissà con che nome, e Paolo ce l'abbiamo in pseudo collegamento. Però insomma, è stata una stagione lunghissima, è stata una stagione anche appunto a suo modo piacevole e con molti spunti anche in questo finale di gara, quest'ultima gara, perché il ritiro di Vettel nessuno l'avrebbe detto, ma invece ha dato tantissimo pathos anche all'arrivo di questa corsa. Detto questo, però, prima di iniziare tutti i nostri commenti, direi di far parlare Paolo, che ci ha inviato il video dall'aeroporto. Non so voi cosa ne pensate, ma io direi che è il caso di farlo vedere e poi
Certo.
interveniamo noi. Vai, andiamo, Aspetta che lo metto nella nostra finestrella e diamo il play.
Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Come al solito sono qui in un aeroporto a conclusione di questa stagione mondiale che ha visto Verstappen infrangere tutti i record. Quindicesima vittoria per il pilota olandese, però anche è anche vero che su 22 gare più corse ci sono, più è la macchina performante, quindi questi record secondo me lasciano poi il tempo che trovano, sono soltanto dei numeri a livello assoluto che col passato non possono essere assolutamente confrontati. Una Red Bull che ha confermato di avere quel qualcosa in più è un bravo, un Charles Leclerc con la Ferrari che è riuscito in qualche modo a limitare i danni, ha ottenuto la seconda posizione in gara, la seconda posizione nella classifica ridata, ha saputo gestire meglio il consumo gomme. Mentre secondo me chi ha toppato clamorosamente è stata la Red Bull con Perez, perché Perez doveva fare una marcatura uomo su Leclerc che era davanti, poi il team è riuscito in qualche modo a rovinargli la corsa. Secondo me c'è qualcosa lì che non torna e lo vedremo prossimamente. Quindi una stagione che si è conclusa come praticamente si è svolta, ovvero una Red Bull che dopo l'inizio di campionato ha preso e è andata via, una Ferrari che ha arrancato. C'è stata la vicenda di Mattia Binotto, le smentite, il clima. Secondo me non è ancora conclusa perché c'è qualcosa, c'è troppo fumo affinché non ci sia anche dell'arrosto. Il problema di base è che i nomi che circolano, ovvero quello di Vasseur, non è che mi convincono più di tanto, perché Vasseur in Sauber, Alfa Romeo, quello che sia, può avere un certo tipo di ruolo, può fare qualcosa. Ferrari è un'azienda completamente diversa e non sono convinto che sia la persona giusta, a meno che non sia così una proposta di affiancamento a Mattia Binotto o un qualcosa di simile. C'è qualcosa che non mi torna. Comunque, tranquilli, fra poco è Natale e prima di Natale sapremo che cosa succede e cosa succederà a Maranello. Quello che è certo è che il progetto della Ferrari era partito bene, era una macchina competitiva, ha vinto delle gare. Forse il mondiale sarebbe andato ugualmente alla Red Bull, però un conto è così essere sconfitti con 4 vittorie, 11, 12 pole position, quelle che siano, e un conto magari se 2 vittorie erano 8, quindi ci poteva essere un bilancio completamente diverso e questo avrebbe reso un pochino più dolce il tutto. Devo dirti che ieri sera, quando ho visto Mattia Binotto, mi sembrava un cane bastonato, gli ho detto dai, in fin dei conti l'abbiamo sfangata secondi nella classifica. Ah sì, grazie. Quindi c'è qualcosa che non torna, c'è un clima da ricostruire, una situazione da rimettere in sesto. Dall'altra parte invece c'è questa corazzata Red Bull che va avanti di suo come se niente fosse. E poi una Mercedes che l'ultimo assalto al secondo posto mondiale nella classifica costruttori, secondo me l'ha perso un po' per i pasticci e un po' per i casini che hanno combinato, perché la penalizzazione di Russell e Hamilton che si è ritirato col problema del cambio, quindi hanno perso diciamo la Trebisonda, però calcolando dove erano partiti, dove sono arrivati con una vittoria nella pole position, in qualche modo, anche se non nel massimo, hanno salvato il bilancio. Infine, l'addio strappalacrime di Sebastian Vettel. Io ho visto ritirarsi Schumacher, ho visto ritirarsi Prost, ho visto ritirarsi altri piloti, tutto sto cinema non l'ho mai visto e sinceramente, opinione personale, per Sebastian Vettel non era assolutamente giustificato. Però siamo nell'era di Netflix, siamo nell'era del politicamente corretto, del vogliamoci bene, e quindi hanno messo in piedi tutto un cinema che, visto Vettel che dice che la Formula 1 è il frutto, il succo dell'ipocrisia, beh, se permettete, mi sembra che è stato un addio. Più ipocrita di questo non potevano farlo. Però contenti i tifosi, contenti gli appassionati, Dunk e Seb, contenti tutti, e arrivederci. Ciao ragazzi, vado a prendere l'aereo.
Allora, e buon Natale un a tutti, così,
sì.
Si congeda al top.
Ha detto la tocco piano,
La ha toccato piano. Pianissimo.
Allora, è stato un po' violento Paolo, ma mi piace anche quando fa così,
Cioè,
anche...
Beh, è così Paolo, però non me l'aspettavo, soprattutto la questione Vettel, non me l'aspettavo.
Sì, è vero. Comunque, allora, abbiamo, diciamo, svariati i temi, però io affronterei nell'ordine sicuramente questo di Seb, perché comunque è molto caldo e comunque, dai, è carino. Forse ha ragione anche Paolo, cioè, non si è mai vista una festa così grande per un ritiro di un pilota, però ci sta anche che in questa Formula 1 così spettacolarizzata, perché no, un campione che ha recitato un ruolo importante, che ci ha tenuto attaccati gli schermi, possa essere anche premiato così con il calore del pubblico. Magari era prima che era sbagliato, perché no? Perché non tributare le persone che hanno dato così tanto al mondiale per... cioè, voglio dire, è abbastanza semplice, no? Organizzare una festa, fare una magliettina, una roba, no? Non è abbastanza semplice, non credo che sia così difficile. Non so cosa ne pensi tu, Diletta.
Io credo, poi Paolo, il fatto che li vive molto più di me, io ci vado raramente per ora, è una minaccia
per ora.
A chi già bazzica nel paddock adesso, però a parte gli scherzi, io ho l'impressione che Vettel sia molto ben voluto perché è una persona per bene. Io ho visto la reazione di Alonso quando ho parlato di Vettel e mi sono stupita perché Fernando, insomma, non è che sia proprio un sentimentalone, però ne ha parlato genuina stima, e se uno come Alonso si lascia affascinare da una persona come Vettel, vuol dire che davvero ha un ascendente un po' su tutti. Poi è una persona generosa, come dire, che empatica probabilmente anche, per cui non faccio fatica, io non la vedo come una cosa ipocrita, in tutta onestà. Credo che sia la manifestazione di un ambiente che è molto piccolo, perché parliamoci chiaro, poi l'ambiente del paddock che è una grande famiglia, ma
di 3.000 persone piccola. Circa, dai.
Per cui,
è un piccolo paesino, dai.
Esatto, è come se fosse un piccolo paesino, ci si conosce tutti e credo che lui abbia negli anni, come dire, stretto rapporti con tante persone e ci sia della stima nei suoi confronti, quindi non vedo perché no. Poi, come dici tu, Emi, sarebbe anche giusto tributare ogni pilota che si ritira dalla Formula 1 dopo così tanti anni, quindi non vedo perché non farlo, non farei paragoni con il passato, ma non credo che sia una questione di Netflix quanto di un tributo che volevano fare a un pilota che ha lasciato un segno più, non solo dal punto di vista diciamo delle vittorie, dei titoli mondiali, sicuramente questo è un lascito indubbio di Vettel, ma anche dal punto di vista umano. Poi questa è la mia opinione personale, gli altri possono anche non condividerla, ma a me spiace sinceramente che si sia ritirato Vettel, perché lascia la Formula 1 non solo un uomo per bene, ma anche una persona che ha che crede in alcune cose e non ha paura di spiegarlo, non ha paura di anche di darsi da solo dell'ipocrita, che è una cosa non da tutti questa, perché in Formula 1 è pieno di ipocriti, ma nessuno lo dice, e lui invece ha avuto il coraggio, prima o poi, di prendere una scelta chiaramente di rottura, di darsi dell'ipocrita da solo. Io credo che questo sia significativo, poi chiaramente ognuno ha le sue preferenze, immagino le abbia poi anche Paolo.
Tax, cosa ne pensi tu di Vettel?
Beh, prima cosa lasciatemi fare una considerazione a livello anagrafico, nel senso che Sebastian Vettel è nato il mio stesso giorno, sulla carta d'identità cambia solo un 8, il suo 87 col mio 77, per cui il ritiro di Vettel mi ha fatto sentire ulteriormente giovane, lo confesso, e seriamente... Allora, da un punto di vista umano, credo che Vettel sia stato un personaggio impareggiabile, anche andando così un po' a scorrere fra i ricordi dei piloti gloriosi di un passato glorioso. E questo, secondo me, è un'anomalia, perché appunto non ci sono precedenti. Da un punto di vista del pilota, perdiamo un pilota che al momento è ancora in top 5 nelle varie statistiche, poi probabilmente verrà superato. Pilota a luci e ombre. L'uomo no, per cui io posso capire la reazione del paddock. La commozione ieri mi ha fatto sorridere anche la diretta post-gara, erano commossi anche i conduttori. Evidentemente si sono tutti molto legati a lui. Ho un po' il sospetto, perdonami Diletta, però che l'effetto Netflix un po' di peso possa averlo, perché il ritiro precedente illustre era stato quello di Alonso nel 2018 e un pochino c'era stato
non se l'ha cagato nessuno. Sì, ma
però qualcosa avevano fatto. Se tu pensi, quando si ritirò Schumacher la prima e la seconda volta, o Lauda nell'85 o Prost nel 93, se non ci fosse stato Senna sul podio da Adelaide, il ritiro di Prost sarebbe passato sotto silenzio. Quindi probabilmente
lui in anni giusti,
Ma sono passati 30 anni, quindi ci può anche stare che le cose siano cambiate. Non lo vedo come, anche se dovesse essere un effetto Netflix, non lo vedo come una cosa negativa.
Segno dei tempi. No, sì, è un segno
detto. Ci sta, però vabbè, a parte che secondo me ha ragione Giovanni Bregant, il nostro pagellista, ogni tanto che descrive Vettel come l'ultimo guru adesso con questi capelli un po' lunghi, un po' così, no? Ha assunto un po' questa funzione in quest'ultimo anno di guru saggio della Formula 1. Quindi probabilmente anche questo nuovo ruolo che gli è stato dato di santone del motorsport probabilmente poi ha portato anche a questa cosa, ma ci sta, cioè, quindi non c'è, come dice Diletta, non ci vedo nulla di male, ed è il segno poi del cambio dei tempi. Quindi salutiamoci con un grandissimo ciaone a Vettel. Mi sembra di aver capito, non so chi ha fatto la battuta della serie
ciaone, vabbè,
della serie gli ha detto, ma secondo me ci rivediamo, forse Hamilton, no? Qualcosa
Hamilton
del genere, no?
Sì, Hamilton in conferenza stampa.
Non so se portargli bene o portargli male, ecco, perché magari a Vettel mi sembra molto tranquillo in questo ritiro, no? Cioè, anzi, le ultime gare le ha fatte con una libertà di guida che non si vedeva da moltissimo tempo. E questo è stato molto bello. Tra l'altro io l'ho criticato tantissimo, soprattutto negli anni in cui si prendeva sportellate, diciamo, inutilmente con Hamilton, tipo Baku o anche Silverstone, no? Dove veramente ha perso se stesso. Effettivamente poi andando a rivedere cosa è successo non è stata neanche tutta colpa sua, cioè lui, diciamo, non è stato sufficientemente forte per contrastare alcune forze oscure che gli giravano attorno e che probabilmente anche lui ha provocato da un certo punto di vista, ma diciamo non è lui in sé che è una persona cattiva, anzi, ma diciamo che il contesto in cui si era infilato non era così semplice da vivere, ecco, non credo fosse facile da vivere la Red Bull con Ricciardo nel team, non credo fosse facile da vivere la Ferrari ambiziosa di ritornare al mondiale. È diventato probabilmente tutto più semplice nel momento in cui ha affrontato un team che sì, aveva voglia di crescere, ma di certo non quello di vincere i mondiali, no? Quindi ogni risultato che arrivava era sicuramente una grande vittoria. Quindi da questo punto di vista è stato bello vederlo rinascere, anche perché insomma di certo non vinci a Monza sul bagnato con la Minardi, con la Toro Rosso, come si chiamava, quella gara lì è stata... io la chiamo Minardi perché sono boomer, però di fatto
era ancora molto della Minardi,
era una minardona, la fanno dietro a casa di Herbert, tra l'altro. però detto questo insomma tanta roba, no? Una grande vittoria, un gran pilota, quindi una grande, diciamo, un grande talento che purtroppo abbiamo visto solamente per 4 anni di fila, fondamentalmente. Poi l'abbiamo rivisto un po' in Ferrari i primi 2 anni, dove due anni e mezzo, dove andava veramente molto forte e dove ha anche rischiato di vincere il mondiale, ma poi appunto si è affievolito e si è spento sulla scia dell'ombra che gli si è posata sopra, e poi definitivamente abbattuto nel momento in cui è arrivato Leclerc, che giustamente più giovane e con più ambizioni, probabilmente anche più spinto dalla squadra, comunque è diventato automaticamente il numero uno pur senza esserlo. Comunque bravo, oggettivamente ha fatto una bella carriera, secondo me gli è mancato solamente il mondiale con la Ferrari per essere il campione totale, perché lì ci sarà sempre quello che salterà fuori dicendo ma aveva la macchina, e quindi va detto anche che chiunque vince il mondiale la macchina ce l'ha, è raro che non abbia la macchina, anzi è impossibile, però puoi vincere qualche gara se non hai la macchina, tipo Senna nel 93, però di certo non puoi vincere poi il mondiale alla lunga, in una stagione molto lunga, no? Dove gli altri magari erano una macchina più competitiva della tua. Però, detto questo, insomma, è stato molto bravo. Avesse vinto almeno uno dei due mondiali che ha rischiato di vincere con la rossa, secondo me la sua carriera sarebbe stata diversa, e comunque anche la considerazione globale che si ha di questo pilota, che comunque è già molto buona, sarebbe stata ancora migliore. Quindi sicuramente per me è grandissimo, quindi lo salutiamo, ma secondo me lo rivediamo prima o poi da qualche parte, perché comunque guidare mi sembra che si abbia ancora voglia, sia ancora tuttora molto in forma, quindi magari nel WEC, che ne so, magari una garettina, oppure magari si ritira a
Beh, ci
vita
sono anche
privata.
meno
Come...
gare, girerebbe meno per il mondo.
Ma sì, magari ci sta anche, perché guarda che secondo me la voglia
8
forse
gare
ce l'ha.
all'anno non sono 24,
No,
comunque potrebbe già essere un impegno leggermente meno
io
pressante di quello già fatto.
fosse un team, io ci penserei di fargli un contrattino, no? Anche perché insomma ti porti a casa un bel pezzo di nome ed è una cosa sicuramente che può essere
E
interessante.
magari
Pieno
si
di...
stufa anche lui di stare a casa, no? A un certo
Sì,
punto.
ma è anche pieno di aziende tedesche, se ci pensi, che correranno nel WEC. Per cui, tra l'altro,
Eh
BMW,
beh.
lui ha iniziato con BMW, soprattutto
Eh
quando ha i
già,
primi test in Formula
sì.
1, è stato all'inizio un pilota BMW, per cui ci sta anche che possa correre l'Alemanna, fa un annino fuori, si rilassa e poi magari
Arrivano
dopo
nel
no torna. Ma
2024 e arriva anche
appunto,
lui, chissà.
ci sta, ci sta.
Sebastian, pensaci.
Io la butto, io la
Le
butto,
mani, ci
quindi...
potrebbe stare.
È vero, ci sta, secondo me. Anche perché è una gara mitica, lui comunque ha
Per
voglia di fare
lui che è
imprese.
appassionato della storia, delle
Sì,
corse,
sì, sì.
sicuramente le
Imprese
mani potrebbe
straordinarie.
essere. Però è vero,
Beh,
straordinaria
detto...
davvero, 24 ore di Le
Sì,
Mans,
è vero, sì, è
non per
bellissimo. Infatti
finta.
quest'anno bisogna che ci andiamo tutti quanti.
Eh sì.
Detto questo, magari anche la Le Mans con la Ferrari sarebbe straordinario. Anche quello sarebbe bello.
Beh, ma io sogno l'equipaggio anche con Raikkonen, basta, è il
Beh,
sogno della vita. Io nutro
stupendo,
questo sogno, lo dico apertamente, non succederà, però sarebbe fantastico.
lì fanno 1 milione di spettatori, secondo me, Raikkonen, Vettel e Nando.
Beh, lì
Ma
sarebbe proprio, ma lì finisce il mondo, basta, implode
fast.
tutto, è inutile.
Ma gli danno la vittoria automatica, capito? Non li fanno
Sì,
neanche
li vedi
partire, danno la
arrivare,
coppa.
dicono
No,
basta,
gli danno la coppa,
no.
gli dicono lottiamo per il secondo posto, dicono, anche senza che corri, comunque hai già vinto. Stupendo. Va bene, detto questo, però, insomma, salutiamo davvero Vettel, perché comunque abbiamo anche altri argomenti di cui parlare. Tralasciamo per un secondo la vittoria di Vettel, sì, di Vettel di Verstappen, inizia sempre per V. Di Verstappen, tra l'altro, Tax ci ha fatto notare una cosa, Tax.
Ebbene, il podio di Abu Dhabi 2022, ovvero Verstappen davanti a Leclerc, terzo Perez, è anche il podio del campionato del mondo di Formula 1 2022. Quindi le classifiche finali sono coincise ed è la prima volta nella storia della Formula 1 dal
La prima. No,
1950. La prima volta, se non ci credete.
no,
Ho
ci
tutti i
fidiamo di te.
documenti.
Ci fidiamo di te anche perché conoscendoti ti sarai imparato a memoria tutte le finali di gara dal 50 ad oggi, per cui lascia stare, ci fidiamo. Detto questo, quindi, a parte questa coincidenza statistica che è anche
Sì.
simpatica, sicuramente, che comunque dà un po' il polso di quello che è stata questa stagione e che secondo me dà il polso anche di quello che sta succedendo in casa Ferrari, perché il secondo posto, ti ricordi Diletta quando abbiamo fatto la diretta? Non devo confondere la L con la R,
E
tipo...
vabbè, ma è una battutona che oramai mi hanno fatto
Sì.
moltissimi in
No,
questi anni di
sennò
dirette.
avrei gli occhi, sennò avrei gli occhi a mandorla. Però detto questo, ti ricordi, dicevamo, secondo me la conferma o la non conferma di Binotto è anche legata al fatto di arrivare secondi nel mondiale, cosa che poteva anche non succedere tranquillamente se solo la Mercedes avesse dimostrato un potenziale un pochino più elevato rispetto a quello mostrato ad Abu Dhabi. Invece poi sono andati in pappa, come ha detto giustamente Paolo, è stata una gara molto... oscura, diciamo così, per Mercedes, perché sono partiti anche abbastanza bene, soprattutto Hamilton, ma poi a parte l'incidente di Lewis, che poi probabilmente avrà danneggiato un po' la macchina, secondo me, quell'impatto. Però detto questo, Detto questo, cosa che non è emersa, ma dopo una stecca così facile che qualche pezzo si crepi.
Anche a me
riesce
difficile pensare che non si sia danneggiato nulla in quel frangente, però.
Sì, e poi era troppo incostante la macchina, non è da lui, ecco, non è da lui, anche perché insomma tutto sommato girava anche forte e fatalità era proprio era appeso alla gomma, non era, c'era più gomma che macchina, ecco, mettiamola così, e questo ha dato una... ha tagliato diciamo, la possibilità di Mercedes di vincere il Gran Premio, cosa che secondo me non avrebbe comunque potuto fare perché no. Le Red Bull sono state oggettivamente troppo forti in questo weekend. Però, ecco, prima parliamo... sì, forte Red Bull, ha vinto Verstappen, mai inquadrato dalla regia praticamente, quindi ha vinto proprio in solitaria.
È un buon segnale quando succede.
Sì, sì, vuol dire che andava forte, si è ripreso sicuramente dal disastro Red Bull del Brasile. Anche queste cose della Formula 1 sono strane, perché in Brasile vai forte, la gara dopo, no, in Brasile vai piano, la gara dopo vai forte, cioè tutto abbastanza complicato, no? Sempre da leggere come sport. Però insomma qui sono andati decisamente bene, mentre Perez purtroppo non è riuscito a sfruttare il potenziale della macchina, purtroppo per lui, perché per fortuna per Leclerc, che insomma è arrivato secondo nel mondiale, meritatamente, finalmente è riuscito anche ad arrivare davanti a Sainz, che tutto sommato non è niente male. Secondo me la riconferma di Binotto, arriviamo poi al dunque, passa anche attraverso la possibile riconferma di Binotto, passa anche attraverso questa cosa, perché secondo me ha ragione Paolo quando dice non lo so, vediamo, perché anche Vasseur, non lo so, non mi sembra un personaggio giustissimo per questa azienda, e mi sembra che il tam-tam di voci sia stato identico a quello che abbiamo vissuto in agosto, cioè tutti lo davano per morto, e in realtà è durato fino a Natale fondamentalmente, quindi poi... vediamo se adesso fa anche la stagione 2023. Io non sono pronto a scommettere che se ne vada.
Non lo so, io l'ho visto, come diceva anche Paolo, poi lui l'ha visto dal vivo, però per quanto si è potuto vedere da casa, mi sembrava un po' svuotato, un po' stranito, non lo so, c'era qualcosa...
arrivare lì così...
Sì, chiaro che non è facile arrivare con questo tipo di azioni, anche se sono state poi smentite direttamente dalla Ferrari. Lui ha dichiarato di aver chiesto al CAN direttamente di diramare questo comunicato di smentita. Sicuramente non è semplice. Può anche essere, diciamo, la botta finale quando ti scende l'adrenalina di un'intera stagione vissuta in maniera con alti e bassi, insomma con una discesa prestazionale anche nella seconda parte di stagione che forse è stata difficile da digerire anche per lui. Non lo so, lì c'è qualcosa che comunque che sembra un po' in sospeso, non so come dire. Indubbiamente il fatto di aver ottenuto il secondo posto nel mondiale costruttori è importante, perché nel caso in cui l'avessero perso sarebbe stato, credo, abbastanza
automatico.
Anche a livello di immagine, no? L'idea di partire con delle vittorie e poi perdere addirittura il secondo posto nel mondiale dei costruttori nei confronti di un team che ha faticato moltissimo e in pochi si aspettavano che potesse vincere una gara prima della fine dell'anno, sarebbe stato, secondo me, veramente difficile da digerire. Vasseur alla TV francese ha detto, la domanda ha risposto, vabbè, se avrete tempo debito io non vi dico niente, quindi non so se sia semplicemente un modo per far parlare te e tenersi nel mix, o se effettivamente c'è qualcosa che anche noi non sappiamo, magari un affiancamento, chi può dirlo. Io non so quanto possa far bene la Ferrari privarsi di Binotto in questo momento. Secondo me servono dei cambi più in basso nell'organigramma prima del team principal. Non credo che io lo terrei fino a fine 2023, in tutta onestà, per quanto abbia avuto le sue difficoltà, per quanto dal mio punto di vista, per quanto riguarda la parte comunicativa, non è sicuramente, non ha un profilo adatto per fare il team principal. Però non lo so, che secondo voi Vasseur sarebbe un miglioramento, si potrebbe prendere qualcun altro in questo momento.
Sentiamo Francesco prima, dai, sentiamo Francesco, vai.
Ma Binotto, erano due stagioni che ripeteva, dal 2022 mostreremo dei segnali. In effetti quest'anno la F175, 4 vittorie l'ha portata a casa.
Pole a manetta.
12 pole, penso il trofeo FIA sia l'unico che hanno vinto quest'anno a Maranello, quindi... una macchina che è andata veloce, ha fatto 5 giri più veloci, quindi Binotto ha fatto delle promesse che per la maggior parte ha mantenuto. Poi dopo abbiamo parlato quasi tutti i lunedì di episodi, strategia, muretto, problemi vari, quindi sì, anche secondo me non è Binotto la prima figura da toccare in Ferrari, considerando anche che i giochi del 2023 sono già in buona parte fatti. Però c'è anche il precedente di Arriva Bene, se ricordate che era da un momento in poi, credo Suzuka era stato fondamentalmente messo fuori squadra dai media, non è successo, poi invece ci siamo, mi sembra, una mattina di gennaio o febbraio svegliati con l'avvicendamento Arriva Bene con Binotto. Quindi la Ferrari si è esposta col comunicato. Quindi difficilmente dovrebbe fare marcia indietro, però è già successo.
Sì, per il momento difficilmente fai marcia indietro, questo non vuol dire che tu non possa farlo fra un mese, 2 mesi,
Sì,
quando sarà il momento
d'inverno.
magari di
Quello che è
ripensare.
vero
Quindi...
in quel momento può non essere vero più avanti, no?
Esatto. As good as last race, giusto, diretto. Detto questo, però, esatto, però non lo so, è da vedere. Secondo me Vasseur potrebbe anche essere un manager che comunque ha gestito la Sauber, tutto sommato anche abbastanza bene, a parte i casini con Giovinazzi e con qualche altro caso un po' strano. Però anche lui ha bisogno di trovare un lavoro, se ci pensi, perché comunque l'arrivo di Audi credo che per lui segni un po' la fine del suo ufficio a Imville. Quindi... non lo so, probabilmente ci sono dei movimenti che lo vogliono portare verso
Magari si è
un'altra.
proposto anche, mi viene da
Sì,
pensare, no?
sicuramente. Secondo me ci sono dei movimenti che lo portano verso altre destinazioni, anche perché poi Sauber di fatto è in orbita di Ferrari con tutto il discorso Alfa Romeo, ma soprattutto con la fornitura dei motori e anche la condivisione di alcuni tecnici. Quindi realmente lì a Imville c'è una parte di Ferrari. Lui comunque è in contatto, credo, quotidianamente con Maranello. Quindi di fatto, insomma, c'è. Potrebbe essere anche veramente una persona giusta perché conosce già gli automatismi e i meccanismi di quell'azienda, visti da fuori ovviamente, ma poi una volta che sei dentro, insomma, credo che fai anche presto, tra virgolette, ad assorbirli. Non lo so, Steiner non mi sembra proprio esattamente la persona giusta, quindi tenderei a non metterla nella lista delle persone accreditate per il posto di Binotto, anche se qualcuno l'ha messa. Adamo sarebbe fantastico, ma non ci vuole Anna, e non credo che sia interesse di Ferrari avere Adamo, anche se secondo me sarebbe una persona perfetta per quel ruolo. Detto questo, boh, non è che ne rimangono tantissimi, cioè o vai a pescare Seidel o questa gente qua, o se no forse ti conviene rimanere dove sei per il momento, perché Wolff di sicuro non lo muovi da lì, perché il team è suo, e quindi quello sta là. Horner mi sembra che abbia
Sarebbe un
un
grosso problema liquidarlo a quel
sì.
punto.
Horner mi sembra che abbia un doppio filo con il team, per cui lui sta bene là dov'è, è in Inghilterra, c'ha la sua mogliettina, le sue cose, i suoi campettini, hai capito? Chi è che lo muove da là? Perché deve venire a Maranello? Cosa viene a
Ma poi
fare?
perché dovrebbe spostarsi a questo punto Horner, vista la situazione Red Bull?
Appunto.
Io me ne starei bello tranquillo lì, ecco.
Adesso che non c'hanno più neanche la Porsche di mezzo a comandare, che gli frega, meglio di lì. Hai capito? Sono pieni di soldi, hanno un motore eccezionale, hanno la Honda che tutto sommato si è un po' rinsavita. Ci sta, no? Come cosa. Quindi non lo so, non vedo grandi manager così all'orizzonte. Non vedo grandi manager all'orizzonte possibili e papabili per un team del genere come la Ferrari, che è molto complesso da un punto di vista di comunicazione ed è molto complesso anche dal punto di vista di gestione, visto che comunque è uno dei team più grandi della Formula 1. Non dimentichiamocelo, perché Maranello, insieme alla Mercedes, insieme alla Red Bull, è sicuramente la squadra che impiega più persone. Quindi credo che anche da un punto di vista proprio di gestione sia molto complicata. Se in più ci mettiamo che il presidente della Ferrari è anche il presidente di Stellantis, che è uno dei più grandi automobilisti, gruppi automobilistici mondiali, capisci che
E
tutto
anche
si complica.
che la Ferrari comunque gode di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica
In
italiana, i
più,
tifosi sono molto
ma
calorosi,
mondiale.
quindi credo che ci sia una pressione fortissima a essere al comando della Ferrari, molto di più anche di altri top team. Quindi c'è
Indubbiamente.
una pressione molto forte e ci vuole la persona giusta. E molti parlano di Coletta, ma io non vedo perché spostarlo dal
No.
progetto Hypercar, sarebbe una follia. Anche dal punto di vista professionale, per
Hanno
lui,
appena
perché sarebbe
iniziato.
buttato. Sì, poi non avrebbe assolutamente senso.
Cioè,
Lui è.
fosse la terza stagione del WEC, potrebbe anche essere che dice, vabbè,
Magari più
spostiamo e
avanti,
vediamo.
no?
Sì, però così appena fatta la macchina, hai il progetto nuovo, tutto in mano. Sì, è impossibile. Cioè, spostare quella persona da quel ruolo è impossibile. quindi quello per
Ma ci
carità.
tenevo a precisarlo perché leggo da molti lo vorrebbero, ecco, lo nominano,
No,
però anch'io
certo.
penso che sia un'opzione non percorribile a questo
No, ma
punto.
è, tra l'altro è eccezionale Coletta, eh? Cioè uno
Certo.
che le sa fare le cose, ha vinto tra l'altro il team Ferrari, AF Corse comunque che supporta Ferrari nel WEC, insomma hanno vinto mondiali WEC a ripetizione e 24 ore di Le Mans a Nastro nel GT, per cui di fatto è una persona che il suo ruolo di coordinatore tra Ferrari e team lo sa fare molto bene e non credo che abbia grandissimi problemi a gestire la Ferrari di Formula 1, proprio perché sa già dove mettere le mani. Ha già l'ufficio, ha già tutto, quindi di fatto sarebbe
È già lì.
è già lì, diciamo, no? Però no, è a questo stato del progetto della 499P direi che non ci siamo,
Non
ecco.
converrebbe a
Forse
nessuno, credo,
no.
questo
Soprattutto a Ferrari che comunque
avvicinamento.
questo progetto ci tiene molto e c'è bisogno che lo portino a conclusione, anche perché il primo anno non credo che sarà facilissimo per la macchina, con tutto che poi le cose sono un po' diverse rispetto agli anni del WEC, diciamo di una decina di anni fa, no? Adesso è un po' più semplificato il regolamento, puoi avere al massimo 500 kW, insomma diventa un po' più semplice vincere rispetto a quello che...
Volutamente anche per quello che
Sì,
ci sono
insomma...
così tanti costruttori, perché comunque hanno
Esatto.
reso il tutto molto più semplice anche economico, perché tu sai benissimo che Audi
Sì.
e Porsche ai tempi d'oro spendevano cifre forse superiori anche a quelle di certi team di Formula
Sì,
1
sicuramente.
di
Sì,
prima
sì, 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 sì.
fascia per quelle tecnologie.
Quindi quelli erano veri prototipi con poche limitazioni da parte, c'era giusto il quantitativo di energia che potevi,
Sì.
cioè che era imposto, diciamo, però poca roba, ecco, fondamentalmente. No? Il resto della macchina era veramente un prototipo. Una macchina di Formula 1 con le ruote coperte, fondamentalmente. Quindi non che queste non lo siano, ma lo sono in modo un po' più semplificato, ecco,
Però
mettiamola
c'è
così.
comunque creatività, Emi, se ci pensi, perché
Sì?
viene stabilita, diciamo, il livello di deportanza, ma non il modo in cui la generi, per cui si vede
Sì.
anche con Peugeot quello che è successo con questa assenza dell'ala posteriore. Poi sta avendo qualche problema perché stanno avendo il porpoising anche loro, tra l'altro, perché generano la maggior parte del carico dal fondo.
Col fondo.
Però è un progetto molto interessante, ecco, forse spinto, magari riusciranno a trovare la quadra, però per fare un esempio anche di un altro costruttore che ha investito moltissimo e sta faticando almeno all'inizio di questa sua avventura. Vedremo poi come andranno le cose, mi auguro che Ferrari sia competitiva.
Allora, questo indubbiamente. Adesso però passiamo anche all'altro argomento, ovvero Perez, che forse poteva anche farcela, in realtà, ad arrivare secondo. Secondo me ha perso tempo nei vari doppiaggi, con Gasly soprattutto, diciamo, si è proprio infognato, questa è la parola del gesto tecnico, che ha perso un sacco di tempo, infatti l'ha stramaledetto, ed è stato probabilmente anche l'esatto momento in cui Leclerc è riuscito a conquistare il suo meritato secondo posto, quindi di sicuro la classifica premia quanto fatto da Leclerc, perché insomma le sue pole se le è fatte, ha dimostrato di essere molto veloce, forse anche un po' più maturato rispetto agli altri anni, la macchina comunque la tira ogni tanto, gli viene da tirarla nel muro e questa è una caratteristica del Monegasco che ci mette un po' troppo il cuore spesso, ma questo non vuol dire che non possa, come dire, è sempre più facile togliere che aggiungere,
Beh,
no?
poi è
Quindi sempre.
migliorato anche da questo punto di vista notevolmente, rispetto ai tempi che furono, secondo
Sì, con tutto che secondo me lì dentro c'ha dei grossi problemi di gestione delle varie cose, cioè anche le foto che abbiamo visto nel paddock in Brasile non erano bellissime, cioè lì stava stramaledicendo chiunque, no? Dopo la qualifica, ma no,
vabbè.
ma però è anche un po' il segno, cioè anche questa qualifica fatta con le intermedie quando tutti escono in slick, c'è qualcosa che dobbiamo capire, no? Direbbe qualcuno, e in effetti c'è qualcosa da capire. Cioè, mi sembra che il rapporto tra Sainz e la Ferrari sia più sereno rispetto a quello che c'è tra Leclerc e la Ferrari. Forse è una questione di ambizioni, forse è una questione che il management, ovvero il papà di Sainz, ha un certo, diciamo, un certo peso quasi massonico nel contesto proprio delle trattative.
Sì,
delle
vabbè.
trattative. Sì, no, a parte gli scherzi, adesso sto scherzando, però fa parte del gotha
E
del
beh, certo,
motorsport.
non è
Cioè,
che è l'ultimo degli scappati di casa,
papà
anzi, eh.
Sainz è papà Sainz, cioè non puoi dirgli nulla, capito? Cioè, quello che dice è legge, capito? Quindi, in qualsiasi riunione, se va lui a parlare, stai buono che qualcosa lo porta a casa. Quindi, non so, qua mi sembra uno scontro di management fra i Sainz. e i Santanders e il lato, diciamo, francese, quindi i Tods, che non sono quelli delle scarpe.
Esatto, sì, no. Detto così. No, quelle scarpe non c'entrano, c'entrano i Tods.
Sì, i Tods che in realtà gestiscono i Leclercs, perché poi hanno in mano sia e altri piloti, ma diciamo che hanno in mano
Leclerchino.
Leclerchino, hai visto dove l'hanno messo?
Quindi, promosso
il prossimo anno correrà in Formula 2.
Hai capito? Quindi non so, mi sembra che ci sia questo scontro di poteri
a un certo punto, secondo me, dovranno decidere, perché nel caso in cui dovessero avere una macchina da mondiale, senza se, senza ma, senza gerarchie, poi si finisce in maniera strana, citofonare in casa Mercedes ai tempi d'oro, ecco. Quindi loro dicono: non vogliamo fare favoritismi, vogliamo scegliere al momento debito, però secondo me devono comunque avere delle gerarchie, e tra l'altro gli esempi dell'efficacia di questa soluzione si vedono anche in casa Ferrari. Non mi vengano a dire che ai tempi di Schumacher e Barrichello non ci fossero gerarchie, perché è totalmente insensato. Quindi non è che in Ferrari si è sempre fatto come si fa oggi, no? Per cui a un certo punto dovranno prenderla questa decisione. Capisco che adesso, come dici tu, siano tirati da una parte e dall'altra, però non si può andare avanti così. Nel caso in cui ci sia la macchina da mondiale, potrebbero finire come è finita la McLaren nel 2007.
Io credo che la cosa si risolva quando Sainz andrà in Audi. Sono
pronto, però ce ne passa di tempo.
Lo so, ne passa un po'. Ci vogliono altre almeno due stagioni. Cos'è? 23, 24 e di più? Quando è che arriva l'Audi?
2026. Poi non so 26. Come si trasformerà Sauber negli anni precedenti. Quindi ci saranno già, immagino, degli accorgimenti a livello anche di staff, di infrastrutture, mettiamola sì. Così.
Ma può essere, però, anche che ti porti a casa Sainz un anno prima, eh?
Tanto certo, quello comunque, macchina. Infatti non è detto che sia 2026, magari 2025 si fa questo anno di rodaggio col team per poi accogliere Audi a braccio aperto. Ecco, sicuramente Papa Sainz ha tutti gli agganci possibili e immaginabili.
Beh, ci corre già con l'Audi lui.
Esatto. Per cui,
quindi è tutto da vedere. Io sono quasi sicuro che lui finirà lì, perché poi un contratto di top driver veramente in un team che deve nascere, fondamentalmente poi Audi, che ci metterà dentro un botto di soldi per essere comunque, cioè, certo c'è il budget cap, ma comunque pilota penso che giusto possa pagarlo anche bene. Papa Sainz, mitico.
Ma tu, Emi, lo vedresti come pilota top di una scuderia? Sì, numero uno. Magari lo chiediamo anche a Francesco cosa ne pensa di Sainz.
Sì.
Io sono un po' più dubbioso rispetto a voi due per la prossima stagione in Ferrari, perché non vedo, al di là della classifica, quindi Leclerc è arrivato secondo, Sainz è arrivato quinto, io non vedo una differenza così marcata. Se dovessi essere io la figura, il binotto della situazione, che deve decidere chi è la prima guida e chi la seconda guida. Leclerc fa delle gare bellissime, fa qualche errore perché corre sempre al limite, però a mio avviso deve imparare ad essere leader della squadra. Decidere, sì, secondo me sì, impuntarsi non via radio, ma magari impuntarsi quando serve e avere una squadra che lo segue. Sainz è cresciuto tantissimo anche quest'anno. Sainz è un pilota che continua a crescere tutte le stagioni, e io il sorpasso, l'ho detto anche la settimana scorsa, il sorpasso che gli ho visto fare in Brasile in fondo a rettilineo, sicuramente di macchina, quello che volete, a Verstappen, però era molto vicino al muretto. È un pilota che ha improvvisamente maturato anche la capacità di tentare il sorpasso. Se vi ricordate, Sainz, fin quando non è arrivato in Ferrari, dicevano: è bravo, non butta via la macchina, porta punti, tutto, però dicevano sui sorpassi Sainz è ancora uno un po' timoroso. Gli rinfacciarono anche il secondo posto a Monza nel 2020, avrebbe potuto vincere la gara se ci avesse provato. Ecco, secondo me adesso ci sta provando. Secondo me il Sainz del 2022, secondo me, sta provando a ragionare da grande. Sì, poi dopo fa degli errori anche lui, sicuramente, perché Austin e Suzuka ha fatto un giro sommando le due gare, quindi sbaglia anche lui.
Anche Imola,
ecco. Però non vedo Sainz un pilota che sulla carta accetti il trattamento da seconda guida, men che meno in pista, a meno che non ci sia un'evidenza come quella che è stata quest'anno fino almeno a metà mondiale, fino a quando non si è sbloccato. Leclerc era, secondo me, nettamente più forte, aveva fatto a sua la F1-75, contrariamente a Sainz, nelle prime gare.
Sì, sono d'accordo. Non so cosa succederà, comunque lì bisognerà capire veramente come si muovono i management in relazione poi a quello che succederà prossimamente. Detto questo, Diletta, hai un argomento che vuoi proporci?
Beh, parlerei della Mercedes a questo punto, no? Perché li hai nominati
andiamo
prima,
diretti
però.
Così su Mercedes. Mercedes sì. Che dal Brasile, in cui hanno vinto, tra l'altro sono andati anche molto bene, si presentano qui con ambizioni di spaccare, invece poi alla fine la macchina, come al solito, si dimostra incostante. Tanto è vero che poi anche Toto Wolff ha dichiarato che questa macchina qui, non so se hai letto, ma
sì.
la vogliono mettere all'entrata dell'azienda.
Così Hamilton si fa venire una crisi isterica ogni volta che la vede, si è detto che non avrebbe più voluto vederla, gliela mettono lì.
No, però diciamo è un modo per spiegare alle persone che non bisognerà più fare macchine come quella lì, no? Poverina, poi alla fine la sua garettina se l'è vinta, però rispetto alle, diciamo,
sorelline.
Rispetto alle sorelline precedenti, direi che questa qui è stata veramente molto più complicata, no? Sotto un miliardo di punti di vista. Credo che sia ancora tuttora un oggetto incompreso, perché tanto bene andava in Brasile quanto più o meno scarsa era qui ad Abu Dhabi. Va anche detto che, ad esempio, anche la Red Bull ha generato una cosa contraria, cioè era scarsa in Brasile, qui andava forte, per cui anche qui nell'arco di 2-3 gare fai anche fatica a valutare realmente la prestazione di una macchina. Non è detto che magari riportandola a questo stadio di sviluppo in altre piste magari non possa vincere altre gare. Cioè, bisognerebbe anche fare questa controprova qui. Però credo che proprio loro abbiano voglia di cancellare il passato, di metterci una pietra sopra, di girare pagina e di partire con un progetto che Hamilton si augura sia proprio anche esteticamente completamente diversa rispetto
alla macchina. Non gliela ricordo nemmeno, proprio.
Un'altra roba, ecco. Quindi, ma ha ragione da questo punto di vista, anche perché si è sacrificato tantissimo oggettivamente come collaudatore quest'anno, va detto, è stato molto bravo. Non è scontato che un pilota del suo calibro abbia il cuore e così la passione di mettersi lì a collaudare un progetto fallimentare, no? Invece l'ha fatto, è stato molto bravo, era una roba più da Russell, no? Io mi ricordo anni in cui Schumacher faceva testare tutto a Badoer e a
al suo secondo. Però Badoer era un collaudatore con i fiocchi.
Fai tu,
Russell dice. Non ha l'esperienza non credo abbia l'esperienza sinceramente per poter condurre il tipo di test che ha condotto Hamilton. Era lui o lui in questa circostanza, visto che adesso non ci sono più i test privati, cioè solamente il simulatore, quindi la differenza sostanziale è quella lì. Fosse stato qualche anno fa, probabilmente la Mercedes avrebbe risolto anche prima i problemi, o li avrebbe risolti meglio.
Vabbè, con i test sicuramente.
E anche perché il problema è che Emi, che loro
una bella 1000 chilometri a Barcellona di nascosto.
Ma anche perché loro, diciamo, dalle simulazioni le vedevano queste cose, ma non solo quelle nascoste, anche quelle che si facevano. La Ferrari vinceva mondiale su mondiale anche perché disputava l'equivalente di 5 Gran Premi in 3 giorni sulle sue piste, parliamoci chiaro. E forse questa è una cosa che manca ancora adesso alla Ferrari di oggi, perché hanno smesso di vincere proprio nel momento in cui hanno abolito i test privati. Questa cosa ci penso da tempo.
L'hanno pagata molto sicuramente.
Tornando alla Mercedes, credo che comunque Ciccarone... Ma sai che ci stavo pensando anch'io prima a questa cosa qua della firmettina che aveva messo, però la firmata.
Sì, ma piccola. Penso che Paolo, sa che Paolo è un po'... Ma no, dire, vabbè. Uno che se la prende, no?
Vabbè, noi gemelli siamo permalosi. Allora, a parte l'oroscopo, Hamilton, direi che quest'anno si è sacrificato parecchio. Credo che a Abu Dhabi la Mercedes abbia faticato, anche perché è una pista che penalizza molto le vetture che hanno molto drag, per dirla così un po', come direbbero gli amici anglofoni, e... diciamo che a livello di numeri il 2020 2022, non mi ricordavo neanche più in che anno siamo, ragazzi, sono proprio la frutta. Il 2022 di Hamilton è stato chiaramente un anno negativo, visto che è stato battuto dal compagno di squadra, non ha ottenuto pole, non ha ottenuto vittoria, la prima volta in carriera in Formula 1, che accade solo nell'arco di una stagione, ma sono numeri che vanno letti alla luce di quello che dicevamo prima, quindi si è speso molto per il team e io credo che a livello di prestazioni in pista non abbia perso nulla. Russell è indubbiamente un grande talento, un talento del futuro, però io non escludo che nel 2023, se dovessero avere la macchina giusta, entrambi possano dire la loro, alla fine sulla lunghezza del mondiale, su 24 gare, perché saranno 24, Hamilton possa prevalere, ecco, anche di furbizia, di costanza e di istinto, a patto che magari non metta Rosco in macchina nelle prime gare dell'anno, come dici tu, esatto. Perché quello è un problema che ha sempre avuto.
Ah, lì lo capisci subito del team radio, perché senti bau bau bau, senti così e lo capisci immediatamente, quindi... Comunque, detto questo, andiamo a vedere anche un pochino così la classifica del mondiale, perché comunque, sì, prima la Red Bull con 454 punti, primo Verstappen con 454 punti, Leclerc con 308, Perez con 305, quindi diciamo che il favore del Brasile gli è costato caro. Russell quarto con 275 punti, Carlos Sainz 246. C'è un bel distacco tra Leclerc e Sainz, direi che c'è una bella differenza. Hamilton sesto, Norris settimo, con ottavo, Alonso nono e Bottas decimo, poi via via tutti gli altri. Comunque una stagione che tutto sommato, certo Verstappen è stato così leader totale, ma poi comunque tutto sommato lì dietro qualche battagliuccia ce l'ha fatta vedere. Sono sicuro che anche l'anno prossimo qualcosa di interessante, tax, lo vediamo, perché secondo me anche Alonso sì, ieri che era dietro alle Aston Martin,
Aston Martin.
Un'occhiata a vedere come vanno della data,
Sì, un'occhiata voyeuristica, direi, sul 2020.
Col binocolo.
La verde, come l'ha chiamata lui.
Era lì col binocolo mentre gli stava in scia per vedere come funzionano le sospensioni. Ma secondo me un'occhiatina ieri gliela data, perché comunque da domani, è domani che iniziano i test, vero? Che ci sono i test.
Sì.
Da domani quella macchina lì è la sua, quindi un po' di lavoro ce l'avrà da fare per sistemarsela e per portarla a livello di quello che sogna lui, no?
A parte che credo che difficilmente comunque Mercedes riesca a sbagliare due macchine consecutive.
Sicuramente.
Per cui quest'altro anno, insomma, me li immagino già molto, molto più avanti, fin dalla prima gara, al netto di Rosco e Hamilton nell'abitacolo.
Bow, bow, bow.
Però diciamo l'idea che possa essere un triello fin dalla prima gara... penso sia un'idea concreta, ecco, anche perché non ho motivo di ritenere Red Bull in regressione, insomma, che faccia il passo indietro
e anche Ferrari. Anche a fronte della penalizzazione che gli verrà combinata, secondo te?
Secondo me sì, secondo me la penalizzazione sposterà poco / niente, poi verrò smentito dai fatti, però io ho quest'idea. Cioè,
anch'io lo penso.
Quest'anno hanno sviluppato una macchina che ha avuto pochi problemi di affidabilità tutti all'inizio, dopodiché adesso io alla gara di ieri Verstappen non l'hanno mai inquadrato, ha fatto il giro record un secondo più lento di Norris. Questo vuol dire che lui ieri andava forte, ma tutto sommato era in totale controllo. Se si fosse trovato Leclerc in rimonta, Verstappen ieri aveva tantissimo margine, ed è questo secondo me l'elemento da cui loro ripartiranno per il 2023, quindi secondo me nettamente favoriti, però con la prospettiva di insomma Ferrari e Mercedes all'altezza, diciamo, del duello. E poi diventa molto interessante anche tutto quello che è il discorso della fascia intermedia, perché comunque Alpine, McLaren quest'anno se la sono tirata proprio fino alle ultime battute, però anche la fascia Alfa, Aston Martin, Haas e Alfa Tauri è stata anche questa una bella battaglia, quindi se ci sarà un piccolo miglioramento di Alfa Tauri, visto che è Red Bull, se ci sarà un piccolo miglioramento di Aston Martin, potrebbero esserci magari delle gare combattute non solo per i sei top driver, magari chissà, ci potrebbe essere anche qualche outsider, qualche underdog come va tanto di moda. Ecco, non lo so, mi auguro che magari possa essere Alonso, mi auguro che possa essere Norris con la McLaren, perché sarebbe anche ora, ecco. Poi quest'anno, se posso
Vai,
chiudere,
certo, devi.
Verstappen ha fatto il vuoto, no? Ha fatto 454 punti, ha fatto un campionato a
Incredibile.
sé. Poi è vero che sono arrivati abbastanza distanziati da Leclerc secondo a Hamilton sesto, però pensiamoci, se non ci fosse stato Verstappen, che mondiale sarebbe stato con Leclerc, Perez, Russell, Sainz, Hamilton? Sarebbe stato un mondiale
Molto
unico,
acceso.
paragonabile al 2010 forse, con cinque piloti in grado di giocarselo.
Sono d'accordo. Tra l'altro, stavo guardando un pochino le statistiche che ci hanno portato poi alla fine di questo mondiale. Williams decimo, 8 punti, Alfa Tauri 35, quindi ha perso la lotta con la Haas e anche con l'Aston Martin che è
Fattore in
arrivata.
forte calo,
Sì,
rispetto all'anno
molto, molto.
scorso.
Ci vuole Herbert lì dentro. E poi c'è un giro di Herbert, ci vuole. Poi Aston Martin e Alfa Romeo sono a 55 punti. L'Alfa Romeo, tra l'altro, guadagna il sesto posto, evidentemente per i risultati che ha ottenuto in pista. La McLaren è la prima a superare i 100 punti, diciamo, dei vari team, a 159 punti, con un podio. L'Alpine è riuscita a sopravanzarla a 173, e poi da lì in avanti, dall'Alpine in su, c'è un salto mostruoso perché si passa da 173 punti della ex Renault ai 515 della Mercedes. Quindi veramente c'è un salto tra i primi tre team mostruoso, no? E poi c'è un'altra cosa da considerare, che le vittorie di Red Bull sono 17, 17, sono tantissime, sono veramente
Un'infinità.
tante. Ne hanno lasciate 5 a Ferrari e Mercedes, 4 a Ferrari, chiaramente una Mercedes. Podi 28 ne hanno fatti Red Bull, Ferrari ha fatto 20 podi, Mercedes ne ha fatti 17. Tutti gli altri 0 po podi, tutti quanti,
Tranne
tranne la
McLaren.
McLaren, che ne appunto ne ha fatto uno. Quindi diciamo che sono tre le marche che si contendono
Sì.
fondamentalmente il mondiale. Saranno sicuramente queste tre, magari un po' rimescolate anche il prossimo anno, con sempre il dubbio anche legato ad Alpine, perché non dimentichiamoci che comunque loro sono un costruttore,
Alpine ha un
per
grosso
cui
problema che è l'affidabilità, perché Alonso si è ritirato 8 volte quest'anno, quindi non
anche in
so.
momenti in cui non andava male, cioè qualche punticino in più lo potevano
Ma
fare.
certo, sicuramente avrebbe battuto qua in classifica, ma anche per la
Sì,
stessa
sì.
Alpine è un problema. Hanno cambiato l'architettura del motore, lo sappiamo, rispetto allo scorso anno, e a livello prestazionale funziona, però bisogna lavorare sulla fidabilità. In realtà è l'aspetto su cui si può intervenire anche in un'ottica di congelamento dei motori, per cui dovranno fare uno step in più se vogliono togliersi da quella classe B molto molto combattuta, ecco, se vogliono cercare di avvicinarsi più al top team rispetto agli altri.
Stanno pagando ancora i casini di Abitabul lì dentro, secondo me.
Cirillone.
Un po' sì. Che è adesso in area di Hyundai, hai visto?
Certo, l'ho anche scritto, caro, perché come da tua segnalazione tu segnali, io scrivo, quindi è online sotto moto, se volete sapere le indiscrezioni su Hyundai, cosa
Abitbul
succede.
potrebbe, diciamo, prendere le redini della squadra rifondata, tra virgolette, da Andrea Adamo in Germania, della Hyundai Motorsport, quest'anno gestita da non so chi, non mi sfugge il nome in questo momento, però insomma diciamo che non è che hanno fatto un bel 2022 quelli della Hyundai Motorsport in generale, si è sentita proprio la mancanza del manager italiano. Detto questo, però, boh, non so come mai vogliono prendersi Rillone, perché non mi sembra che abbia fatto diciamo, non è che abbia lasciato delle grandi impronte in Formula 1,
Addio, anche il
anzi.
management attuale comunque dell'Alpine, più che altro è tentacolare, incomprensibile il
Ma
ruolo
c'è
di
ancora
Davide
brivio.
Brivio. Sì, l'ultima comunicazione lo vedeva come responsabile dell'Academy di Alpine, che dopo quello che è successo con Piastri, diciamo che non è che sia esattamente il carnevale di Rio, però mi sembra anche lì che ci sia molta confusione. Questa confusione si trasmetta poi anche in certi aspetti, anche in questo caso Piastri Alonso è stato devastante, ecco, se ne sono persi due in un colpo solo, e non è così.
Non mi sembra che De Meo abbia, diciamo, grande influenza all'interno di quel team. Cioè, riesce a fare bene quasi tutto, ma evidentemente
Ma
la Formula
lì
1 è una cosa che non è nelle sue corde come
il
organizzazione, come.
plenipotenziario De Meo viene anche spesso ai Gran Premi, ma il plenipotenziario è Laurent Rossi, che è l'amministratore delegato del brand Alpine.
Ovviamente.
Quindi è lui che ha voluto rifondare completamente tutto, cacciando a Pitbull, cacciando Prost, sono volati
Vabbè,
tutti i
diamogli un paio d'anni di... Loro hanno detto
Esatto.
quanto? 100 gran premi.
100 Gran Premi ne sono già passati, però credo 30 da quando l'hanno detto, 25, adesso non ricordo, dovremmo tenere il conto. Devo andare a rivedere quando l'ha detto la prima volta, perché non sono sicura che l'abbia detto a inizio di quest'anno, ma forse anche prima.
Diciamo che la tendenza non è il massimo, verso quella direzione, però...
Dai, comunque in realtà non è andata male
No,
questa
sono
stagione.
migliorati. Sono migliorati.
Comunque Rossi, a furia di rifondare, voleva rifondare anche la squadra di piloti ad Abu
Eh sì.
Dhabi, eh? Li aveva minacciati dopo il Brasile.
Guai a voi,
Infatti.
avrà detto, giustamente. Lì solo quello funziona comunque, che Hamilton e Rosberg insegnano, solo i cazziatoni, passatemi il termine, quelli
Sì.
intergalattici, altrimenti niente.
Tra l'altro hanno, diciamo, perso appunto Piastri, che era un bel pilotino, poteva fare anche bene lì dentro, però insomma è andata male, ecco, è andata molto male.
Andata malissimo. Vabbè, si
Molto,
sono presi
molto.
Gasly, più che altro lì sarà molto interessante vedere il rapporto con Ocon, perché loro erano grandi amici, anche le famiglie, perché vengono più o meno dalla stessa zona della Francia, credo della Normandia, adesso non so, la geografia non è il mio forte. Poi negli anni, quando le cose hanno cominciato a farsi serie, hanno litigato e quindi adesso diciamo che faranno finta di sopportarsi, però non so, saranno un po' difficili da gestire quei due lì, contando che poi Ocon anche in pista non è che è gentilissimo, l'ho intervistato 2 volte, veramente un ragazzo amodissimo, gentilissimo, poi quando arriva in pista diventa una bestia, quindi non, è difficile da contenere.
Fossi in Gasly o viceversa, non berrei mai dalla borraccia offerta dal mio compagno di squadra. Ecco. Bevi da qui, se non
Non si
vorrei
sa
passare
mai, dici che è un attimo.
delle nottate in bagno, preferirei non passarle, ecco, mettiamole così. Però, detto questo, insomma, il team potrebbe essere anche carino, perché comunque Ocon spinge, Gasly spinge, bisogna vedere se azzeccano la macchina, soprattutto se i piloti poi si troveranno a guidarla, questa ex Renault che è diventata Alpine, secondo me anche scelta strategicamente molto corretta, anche perché insomma ci sta che il brand Renault abbia un marchio sportivo per differenziare i prodotti elettrici che sono, o ibridi, che sono il core, si dice così, dell'universo
Bravo, beh,
dell'universo.
sei preparatissimo,
Sì,
Sì, sono a casa della lusanga,
il
vedi?
core dell'universo Renault del... E quindi piace dire Renault. Comunque, detto questo, insomma, vediamo quello che succederà. Poi sono anche molto curioso di vedere l'evoluzione di tutti i vari team, appunto Aston Martin e soprattutto Alfa Romeo, anche di capire poi cosa succederà, no? Perché fra un paio d'anni anche loro diranno ciaone e bisognerà capire.
Uno, perché fine
Credo a fine
2023.
2023, credo.
Sì, abbandoneranno. Forse sarà quello il momento in cui Audi inizierà a mettere, diciamo,
Sì,
a portare gli scatoloni,
fai il
diciamo.
trasloco. Non sappiamo, hanno
Sì.
solo detto 2026, ci saranno degli step intermedi, vedremo quali saranno. Ecco, secondo me sicuramente interverranno già, come dicevo anche prima, a livello di infrastrutture, perché Audi non arriva in Formula 1 per fare da tappezzeria, quindi si premuniranno, ecco, non solo a livello di monoposto, ma proprio anche a livello di tutto il contorno. Io mi aspetto anche dei cambi a livello dirigenziale piuttosto sostanziali nei prossimi
Tra l'altro, anche
anni.
per Ferrari, fornire il motore, la tecnologia, gli uomini e tutto ad un team che fra 3 anni sai già che diventa di un altro. È strana come cosa. Sono curioso di vedere gli ultimi 2 anni come li faranno là dentro. Cioè, tipo gli daranno il motore del Ciao, queste cose qua, perché piuttosto di fargli vedere le loro tecnologie e i loro sistemi di lavoro, credo che piuttosto si impicchino. E quindi non penso che saranno 2 anni facili gli ultimi prima dell'arrivo di Audi. Anche proprio per il semplice, anche per proprio per il motorista che ti dà i motori. Cioè,
Certo, poi i motori cambieranno, diciamo che
però
abbastanza
intanto
radicalmente a livello di... Sì, certo, alcune cose comunque rimarranno stabili, altre no.
un'occhiatina,
Vedremo.
vedere come girano i bulloni gli altri fa sempre bene. Da questo punto di vista, il profumino di quelli che vanno bene, comunque vedrai che lo respirano, no? Ed era una cosa che volevano respirare anche quelli di Porsche comprandosi la Red Bull, no? Diciamo che avevano un boost notevolissimo verso la vittoria, a cui chiaramente loro puntano. Tra l'altro, Porsche sparita dai radar,
Non
comunicazioni
sappiamo
assenti,
nulla, per il
relativo,
momento niente.
sparito tutto. Sparito tutto nella sabbia della 959, e di questa nuova, come si chiama, 911 Dakar.
Certo, bellissima. Con una livrea Rothmans, che chiaramente non hanno scritto Rothmans, ma è quella.
Rough Roads.
Che tra l'altro è solamente disponibile con un pacchetto ulteriore, quindi credo che lì siamo sopra 200.000 euro, abbastanza
Il portapacchi è straordinario.
Vabbè, però magari molti non sanno che Porsche ha vinto anche nel mondo dei rally. Beh, certo. La Dakar, la Parigi Dakar del 1984, e vuole essere un omaggio. E poi non è l'unico, diciamo, l'unica macchina sportiva da fuoristrada di questo periodo, perché c'è anche la Huracán
serrato.
Quindi c'è un nuovo filone, no? Dopo i SUV di lusso, adesso ci sono le macchine sportive da fuoristrada, proprio per quelli che hanno voglia di una vettura così particolare, quasi unica.
Non so, io ti dico la verità, Cortina, la 911 Dakar, ce la vedo molto bene. Comunque,
appunto, detto questo, dico, poi cosa vedremo. È un modo o un altro per farsi notare, no? Una chicca.
Ma sì, ovviamente. La chicca con gli sci sopra, straordinaria, bellissima. Allora, detto questo, io direi che la stagione riprenderà a marzo, quindi abbiamo un po' di ferie. Diletta, sei contenta?
Sì, sono contentissima. Meraviglia. Sono contentissima, devo essere sincera.
Comunque preparati, perché c'è il WEC anche l'anno prossimo, quindi un po'
c'è
di cose WEC ce
l'abbiamo. C'è tutto, ma io mica mi fermo adesso, perché ci saranno cose, c'è la Formula E.
Va bene, e salutiamo Francesco. Grazie Francesco.
Grazie a voi, è stato un piacere e un onore
anche per noi
questa stagione insieme.
Anche per noi è stato bellissimo, una bella sorpresa.
Ti sentivo male.
Una bella sorpresa, ma io ti conoscevo già, quindi sapevo che avresti fatto una bellissima figura, che saresti, diciamo, arrivato ad essere amato dal nostro pubblico, quindi bene, sono contento. Poi vedremo anche di rinnovarci nelle collaborazioni il prossimo anno. Salutiamo anche Herbert, che non vedo.
Grazie.
Non,
Herbert, niente.
Non pervenuto.
Non pervenuto,
probabilmente al lavoro. E salutiamo anche Paolo, che ci ha mandato il video dall'aeroporto. Sarà in volo ormai, credo
che sia in fase di atterraggio a questo punto.
Ecco, va bene, dai, potete seguire il suo volo in Emirates, credo, attraverso le applicazioni.
Non lo so, questi dettagli non li so, però comunque arriverà a Malpensa a un certo punto, insomma.
La prossima volta che lui è in volo ci facciamo dare il numero del volo e mettiamo l'applicazione, quella di...
Sarebbe fantastico, il tracker del tracker
dell'aeroplanino, lo mettiamo qui in basso a destra e vediamo dov'è. Stupendo. Possiamo anche fare una cosa così, giusto per essere anche con il cuore, con lui in questo viaggio di ritorno. Col cicca, sempre. Detto questo, grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito, a chi ha avuto il piacere di seguirci, a chi non ha avuto il piacere, a chi ci ha criticato, a chi ci ha voluto bene. Noi cerchiamo sempre di fare le cose nel nostro meglio, mettendoci del nostro meglio. Cioè, è anche molto difficile mettere assieme ogni lunedì un'ora, sembra impossibile, ma il nostro lavoro è molto tirato, diciamo, da un punto di vista di aerei, di logistica, di un sacco di cose. E quindi grazie alla tecnologia che ci ha permesso di fare queste dirette così in posti anche remoti. Tante volte le ho avviate dalle piste, le ho avviate dagli aeroporti, le ho avviate da dappertutto. L'ultima volta ero sulla pista di Barcellona, incredibile. Però insomma, ecco, no, questa, la tecnologia permette anche questo, e grazie anche a Diletta, che chiaramente ogni tanto si è sostituita a me nel ruolo di conduzione, anche perché spesso, insomma, come dire, sei molto più brava di me in abito
formale.
Quindi chapeau per il tuo lavoro di quest'anno.
Come direbbe Cassano.
Sì. Esatto. Chapeau. Quindi grazie a tutti.
Chapeau.
Ciao e a presto.
Buon inverno.
Alla prossima. Ciao.